13.30 quasi, sono le 12.58, no, ho detto 13.30, Agata, sono totalmente confuso oggi perché è il penultimo giorno di Olimpiadi, siamo arrivati quasi alla frutta come le Olimpiadi di Milano Cortina, poi qui in studio c'è molto movimento, poi vi spiegheremo anche perché, quindi ricominciamo, 12.59, quasi pronti per iniziare un'altra puntata di Così per Sport. Buongiorno Agata Galfetti.
Buongiorno Marcello Ieraci.
Allora, dicevamo, siamo alla penultima giornata di Olimpiadi, la penultima giornata, anche oggi ci sono tante cose da raccontare, tante storie da raccontare. Partiamo magari da quello che ci ha colpito proprio in queste ultime ore.
Comincio
nello specifico.
Io, allora.
Vai Agata.
Noi parliamo spesso di medaglie, di vittorie, di grandi traguardi, però queste Olimpiadi ci insegnano che ogni tanto si può perdere anche con stile. Chiedo al nostro tecnico Roberto Rossinelli, c'è una vocina che vorrei farvi sentire.
Guarda che roba! Lo vuole aspettare.
E arrivano tutti insieme.
Fantastica questa scena, grande Campbell.
Si mettono d'accordo e sprintano.
Grande.
Campbell Wright e Fabien Claude.
E Fabien Claude è troppo forte in queste cose. Grandissima cosa che hanno organizzato.
E questo...
Splendida.
Questo era il caso di Fabien Claude, Campbell Wright e Nicola Romanin, ormai ultimi della 15 km mass start di biathlon, andata in Siena ieri, e a pochi metri dall'arrivo, insomma, si sono messi d'accordo e hanno deciso di fare questo bellissimo sprint, onorando, diciamo, anche lo spirito olimpico. E poi ad onorare lo spirito olimpico nella sconfitta è bellissima anche l'ultima stone lanciata ieri dalla Norvegia.
Che esatto,
la Norvegia ormai battuta nella finale per il bronzo dalla Svizzera, e niente, lo skip ha fatto quest'ultimo lancio facendo pure una giravolta sul ghiaccio, facendo che punto tra l'altro?
E questo l'abbiamo capito, era lo spirit of curling tra l'altro, ci è stato raccontato anche negli scorsi giorni qui a Così per Sport. E invece c'è una cosa che mi ha colpito particolarmente in questi ultimi giorni, perché insomma se ne discute già un po' dall'inizio, e sono i premi che le federazioni, i comitati olimpici nazionali danno a chi conquista una medaglia. È una cosa che non si faceva, se non sbaglio, fino a un po' di anni fa, adesso si è introdotto.
Perché il premio non te lo dà il CIO, ma te la dà la tua federazione.
Esattamente. Nello specifico la questione soprattutto è per l'Italia, perché l'Italia tra l'altro è una delle nazioni che ha deciso di pagare di più le proprie medaglie, e tra l'altro questo è un tema interessante perché ci collega al tema, diciamo, centrale della nostra puntata. Dicevamo, l'Italia pagherà 180.000 euro per un oro, 90.000 per un argento, 60.000 per il bronzo. Attenzione, sono tutti premi lordi, quindi non ci sono le tasse da pagare su questi premi. Il problema cos'è? È che l'Italia sta vincendo una marea di medaglie, 27 medaglie, record storico, soprattutto 9 ori. E soprattutto l'Italia paga alle staffette non una quota, ma
ad ognuno 180.000 euro.
Ecco, se siete in quattro, sono 180 per 4. Allora, le Olimpiadi non sono finite per l'Italia, non è finito, probabilmente potrebbero esserci anche altre medaglie, e quindi siamo già a pari, se non ho fatto il conto, ma siamo oltre i 5 milioni di euro. 5 milioni di euro che vanno a sommarsi già a un rosso, cioè a un negativo di bilancio, che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI, ha previsto per il 27, cioè per l'anno successivo, di 24 milioni di euro. Diciamo che li stanno costando un pochettino all'Italia queste
Olimpiadi.
Sì, da
una parte il prestigio, dall'altro il problema con il conto in banca, insomma.
E mi chiederai, le altre nazioni come pagano?
Ma io lo so già, perché di solito è quelle asiatiche, se non sbaglio, molto bene.
Una in particolare, ma lo so, furbi, cioè Singapore dice noi vi diamo 600.000 franchi per un oro, sì. Però bisogna vincerlo.
Se
loro,
non ricordo male, a Parigi addirittura anche un appartamento, una casetta regalavano ai vincitori delle Olimpiadi.
Svizzera più modesta, ma soprattutto più diciamo c'è meno distanza tra oro e bronzo, perché sono 50.000 franchi per l'oro, 40.000 per l'argento, 30.000 per il bronzo. Curiosità, l'Austria paga 20.000 franchi per l'oro, ma lo fa in monete d'oro.
Ok, così, potrebbero valere anche qualcosina in più.
E poi attenzione, c'è la Nuova Zelanda che dice noi vi diamo il premio massimo è di circa 3.000 franchi.
Va bene, sono parsimoniosi.
Sono parsimoniosi, comunque abbiamo fatto i conti, perché anche questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare.
teacher talked with me and he smiled. Said, come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime, there's no time for the phone. I just gotta get a message to you. Hold on, hold on. One more hour and my life will be through. Hold on, hold on. I told him I'm in no hurry, but if I broke her heart, then won't you tell her I'm sorry? And for once in my life I'm alone, and I gotta let her know just in time before I go. Third. Now I'm crying, but deep down inside, well, I did it to him, now it's my turn to die.
.13:06, così per sport. Andiamo subito a vedere quello che sta succedendo allora a Milano Cortina e nello specifico Agata Ski Cross.
A Livigno, esatto. Poteva essere una finale Svizzera-Italia e invece sì, ci sarà tanta Italia, ci sarà un po' di Svizzera, però insomma il campione olimpico in carica Ryan Regez è stato escluso dalla seconda semifinale e quindi in finale porteremo solo FIVA che comunque medaglia d'argento di Pechino 2022.
40 anni
ed è
FIVA,
ancora una delle nostre speranze, quindi tra pochissimo avremo anche, riusciremo probabilmente anche a collegarci, a farvi sentire in diretta la finale dello ski cross.
Ma parliamo di sport, quello che si dice fun, no? Il sport quello più
freestyle, divertente,
freestyle, snowboard, nello specifico parliamo di sci freestyle, nello specifico parliamo di aerials, lo sci acrobatico per capirsi.
Esattamente, perché questa mattina pochissimo fa insomma la Svizzera si è presa un fantastico oro negli aerials a squadre.
Argento
negli aerials a squadre, sembrava un argento insperato, invece ce l'abbiamo fatta, e con noi per commentare questa medaglia, la seconda in questa disciplina, abbiamo Nicola Quirici. Ciao Nicola.
Ciao a tutti, ciao radiospettatori, appassionati di sci. Sì, sono stati due giorni veramente emozionanti sulle gare singole maschile e oggi su questa staffetta, dentro nel cuore, nelle teste degli allenatori coach, questa medaglia c'era. Era possibile, ma molto scaramantici, perché basta in questa disciplina un minimo errore per fare il guaio ed essere fuori dal podio. Oggi i tre svizzeri, Noè Rothe, Pirmin Werner e la nostra giovanissima Lina, sono riusciti a difendere un titolo, a acquistare una medaglia, una medaglia sofferta che ci ha fatto soffrire anche noi in cabina durante tutto il commento.
E Nicola, c'è anche tanto Ticino dietro queste medaglie, in particolare di Noè Rothe, ma di tutta la selezione svizzera.
Sì, esatto, in tutto quello che è anche il freestyle c'è tanto Ticino, anche negli aerials, dove abbiamo il preparatore atletico, ma anche funge da preparatore mentale Gary Bernasconi, un ticinese che adesso è da 5 anni che segue questi atleti. Dunque un po' di Ticino anche in questa medaglia.
E Airolo si conferma essere un hub per quanto riguarda gli aerials e tutto il freestyle svizzero.
Sì, Airolo Peschum è il centro di Valbianca da 2 anni e adesso è attivo da 1 anno proprio operativo, è il centro nazionale d'allenamento degli aerials e delle gobbe, dove tutti gli atleti, i medagliati li potremo vedere anche nelle prossime settimane, ritornare lì per allenarsi, una struttura che paga. Ci siamo accorti che ci vogliono queste cose per poter arrivare a questi livelli e poi consacrare ogni 4 anni queste medaglie così ambite, il sogno di tutti gli atleti.
Io vi interrompo un attimo per fare una parentesi sullo sci di fondo, perché è finita la 50 chilometri maschile. Che
sono
è un
andati
po'...
velocissimi. Non mi
d'altronde, ma sono i più forti al mondo, ci credo che vanno veloce. La 50 chilometri di fondo, ricordiamolo, è la maratona delle Olimpiadi invernali. Indovina chi ha vinto?
Un norvegese.
No, ben
sempre
tre,
il norvegese.
Tre norvegesi. No. No, allora, primo norvegese, ma non è Klebo, che tra l'altro quindi non ha fatto, cioè sì, ha fatto già il record, ma non è riuscito a fare quei 6 ore
poverino.
Che voleva fare. Poverino, se ne farà una regione. Ha vinto Nienge... Ah no, ha vinto Klebo, attenzione, non mi si era aggiornata la pagina. Oggi è proprio giornata, funziona. Mi funziona tutto benissimo.
Klebo,
adesso sì,
Nienge
Klebo.
Iversen.
Quindi... Cambiamo, allora, l'ha fatto il 6 su 6 che voleva fare, Klebo ha vinto anche la 50 km di sci di fondo davanti a Nieget e Iversen, che sono i 2 connazionali, quindi lui arriva a quota 11 medaglie d'oro in totale, 6 solo a Milano Cortina, e la Norvegia arriva a quota 40 medaglie in totale.
Marcello, dovremmo vedere quanto paga la Norvegia, sì, le medaglie, riallacciandoci.
Però per loro non tantissimo, se no vanno in fallimento.
Io torno da Nicola Quirici, che ha seguito questa mattina appunto il freestyle aerials. C'era una curiosità che mi ha colpito di questo sport, Nicola. I salti gli atleti li devono annunciare prima, quindi se durante una finale gli altri cadono, tu non puoi dire vabbè, faccio un salto più facile così mi assicuro la medaglia. Tu lo devi annunciare quel salto e quello lo devi fare.
Esatto, il salto va annunciato prima di partire, dunque i giudici sanno che devi fare quel salto. Se nel caso non dovesse per qualche maniera riuscire a farlo, il punteggio non viene segnato, vuol dire che perdi tutto. Questa è un po' una peculiarità in questo sport. Ecco, se invece prendiamo quello che è il Big Aerial Pipe, i salti vengono fatti a fantasia proprio sul momento, dunque la giuria è ancora più attenta per capire che evoluzione stanno facendo gli atleti.
E poi se hai fatto un salto bellissimo in qualificazione non conta più negli aerials.
Negli aerials no, alla fine è un salto solo, dunque un percorso lungo da fare, come si dice, one shot, solo un colpo a tutta, non si può sbagliare, e per chi ha seguito la gara si è accorto che soprattutto nell'atterraggio c'è un piccolo imprevisto all'atterraggio e si è perso tutto.
Pirmin Werner, Noe Roth, Lisa Kosomara, questo è il tris di medagliati, medaglia d'argento, ricordo, in questo aerial a squadre. Lo abbiamo detto, Lina Kosomara molto giovane, 20 anni, i 2 salti non li ha fatti proprio bene, quindi diciamo trascinata sul podio da Noe Roth e Pirmin Werner. Però è vero, Lina Kosomara ha permesso loro di essere lì come squadra.
Sì, hanno comunque una fortuna, la bravura che anche Lina c'è una presenza femminile, dunque si può creare questa squadra, altrimenti non potevano partecipare come altre nazioni. Giovanissima, sicuro, il suo percorso aumenta, sta aumentando anche lei di quello che è la sua tecnica. Speriamo di rivederla tra 4 anni, non sul salto quello più piccolo ma quello più grande, con magari dei tripli. Allora sì, dopo ci sarà veramente da divertirsi, perché hanno un potenziale enorme, possono fronteggiare contro gli americani.
Ricordiamo con una battuta che chi vorrebbe vedere dal vivo questi sport, tra un mese c'è un appuntamento importante a Airolo.
Esatto, tra un mese ci saranno anche i campionati del mondo junior, vuol dire ragazzi fino a 20 anni a Airolo, le 2 discipline, sia moguls, le gobbe, che aerials, e lì è un invito, se una giornata, un weekend, non sapete bene cosa fare, andare a Airolo, così potete toccare dal vivo queste 2 discipline e anche vedere dal vivo, soprattutto negli aerials, questi salti, che quello più grande è alto 4,50 metri, e gli atleti saliranno, anche se sono giovani, sui 10-12 metri, dunque qualcosa di spettacolare da vedere.
Con buona pace delle ginocchia in atterraggio. Sì. Grazie mille Nicola Quirici per queste spiegazioni, per averci fatto entrare un po' nel dietro le quinte degli aerials.
Questa è la finalina. È la finalina dello Ski Cross. Attualmente siamo in diretta su RSI La 2 con lo Ski Cross. Attendiamo perché c'è FIVA che può andare a conquistare una medaglia. Ma in questo momento lasciamo un attimo in pausa e andiamo con un brano e poi riascoltiamo, rivediamo cosa succederà. Alle 13:17, così per sport, siamo qui per raccontarvi le Olimpiadi di Milano Cortina e in attesa della finale per le medaglie dello ski cross maschile vi do un aggiornamento su il bob, perché è finita la seconda manche e la Svizzera attualmente è quarta, quindi davanti a tre squadre tedesche e quindi potrebbe essere ci si può provare almeno andare a medaglia, quarta con Michael Vogt e sesta con Cédric Folador, che l'abbiamo detto, ex esponente del Bob Club Svizzera Italiana.
Sì, stiamo appunto aspettando questa finale invece dello ski cross, lo ricordo, in finale abbiamo uno svizzero, FIVA, e poi ci sono due italiani, De Romedis e Tomasoni, e un giapponese, Foruno. Approfitto della presenza di Nicola Quirici, che non ci ha lasciato, per dire due parole magari anche sullo ski cross, perché parlavamo di questa pista che sembra un po' piatta all'inizio, è un po' faticoso insomma ingranare.
Sì, una pista molto piatta, molto, molto semplice, ma che sia giusta anche così per le Olimpiadi, perché negli anni passati c'erano stati veramente diversi incidenti. C'era stato un anno che la squadra svizzera era partita in questa stagione con 15 atleti, è finita con 5 atleti per i vari infortuni. Dunque comunque è una disciplina sportiva e soprattutto alle Olimpiadi si vuole vedere un bello spettacolo e pochi infortuni, e ci troviamo in questa situazione, una pista molto semplice con solo delle conche d'osse, e questa neve qua non aiuta per lo scorrimento degli atleti e tutto risulta un po' più rallentato.
Anche perché lo ski cross è di fatto l'unica disciplina sulla neve col contatto fisico, a memoria, mi sembra.
Il border cross.
Chiaro, come l'equivalente dello snowboard. Quindi
esatto, anche poi disciplina dove il race director deve prestare molta attenzione su quello che è la sicurezza.
Ma andiamo allora in diretta.
Medaglie nello ski cross maschile con Alex Fiva che indossa il blu, che vuole partire nel migliore dei modi. In precedenza è andato spesso in crescendo, però diventa fondamentale anche la partenza. Parte fortissimo come da copione Simone De Romedis. Alex Fiva si inserisce in seconda posizione, questa volta qualche problema in più per Satoshi Furuno, in precedenza protagonista di diverse partenze lampo. Qui la giapponese quarto. Il grigionese Fiva, il veterano, invece occupa la seconda posizione, rincorso da Tomasoni che indossa il giallo. Il salto per cercare ulteriormente di allungare da parte di De Romedis. Fiva che ha grande sensibilità, grande intelligenza anche tattica, e in precedenza ha spesso mostrato di saper trovare il momento giusto per avvicinarsi e trovare dei sorpassi importanti. Allora sulla doppia parte negativo qui Fiva è sempre lì, è saldamente in seconda posizione, cerca di riavvicinarsi a De Romedis che pur in condizioni complicate fa valere la sua grande capacità di far scorrere gli sci. Allora ci avviciniamo all'ultima curva verso destra, De Romedis sempre davanti, lanciatissimo verso l'oro, prova a recuperare terreno Tomasoni, deve cercare di difendersi Fiva per mettersi al collo l'argento, e la grigionese che andrà alla foto finish con Tomasoni, si allunga, comunque è medaglia per la Svizzera. Andremo a capire se argento o bronzo alle spalle di De Romedis.
Argento o bronzo, per adesso non lo sappiamo perché c'è il photo finish. Grande gioia, abbiamo dato tantissime medaglie così per sport in diretta.
Sì, tantissime medaglie in diretta, esatto.
E questa è una delle tante. Allora, è medaglia, è la 19ª medaglia per la Svizzera, che diventerà 20 perché c'è il curling, la finale curling femminile, quindi sarà sicuramente medaglia o d'oro o d'argento. Grande gioia per la Svizzera. Beh, grande gioia per l'Italia perché fanno altre due medaglie, sicuramente l'oro, forse o argento o bronzo, adesso ve lo diremo fra pochissimo, e beh, grande tristezza per le casse del CONI che deve sborsare altre 250.000 euro abbondanti per, probabilmente appunto per i premi delle medaglie. Simone De Romedis ha vinto appunto la medaglia d'oro per l'Italia. E Alex Fiva adesso non l'abbiamo capito, cerchiamo di capire.
Sono ancora in attesa del photo finish. Sembrerebbe con
ed
questa
è
fotografia.
Bronzo. Alex Fiva è bronzo. Per millimetri. Tomasoni invece è argento, quindi oro e argento per l'Italia.
Direi, Marcello, ci prendiamo un attimo di respiro e poi arriviamo con il nostro ospite?
Assolutamente sì.
Qualcosa che non riesci a vedere.
13:25, così per sport.
Pioggia di medaglie. Anche oggi.
Sì,
Marcello, è venuto il momento di presentare il nostro ospite. Restiamo ovviamente sempre in tema di Olimpiadi, ma oggi ci vogliamo anche interrogare quanto alla sostenibilità di queste Olimpiadi invernali.
Abbiamo detto, guardiamo anche l'altra faccia delle medaglie, l'altra faccia di questa Olimpiade. Oggi è una giornata, sarà una puntata un po' particolare. Prima cosa presento il nostro ospite. Buongiorno Lorenzo Faggi.
Ciao a tutte e tutti, grazie per l'invito.
Lorenzo Faggi, lui è attivista della rete CIO, che non è il Comitato Olimpico Internazionale, ma è il Comitato...
Insostenibili Olimpiadi.
Ecco, e quindi già dal nome si capisce cosa rappresenta questo comitato. Tra l'altro fa parte anche di un progetto legato a un documentario che si chiama...
Il documentario si chiama Il Grande Gioco,
ecco.
Il rovescio delle medaglie Milano Cortina è il sottotitolo, per essere un po' più esplicativi.
Che verrà proiettato, lo diciamo subito, sennò poi mi dimentico, alle 17 oggi alla Filanda di Mendrisio. Siete tutti invitati, l'entrata è libera, ci sarà anche Lorenzo che ci spiegherà, farà un'introduzione, e quindi si potrà anche discutere un po' del tema. Certo. Lorenzo, prima cosa, cosa è il Comitato Insostenibile Olimpiadi e cosa c'è attorno?
Sì, allora il Comitato Insostenibili Olimpiadi è un comitato nato circa 2 anni e mezzo fa da una serie di collettività che ne fanno parte, e questi collettivi, associazioni si occupano di sport popolare, quindi di sport dal basso, si occupano di montagna sostenibile, di praticare e di proporre una montagna sostenibile andando in montagna in maniera sostenibile, ma anche facendo attività politica sulla montagna. E io faccio parte di Off Topic, che è un collettivo invece che si occupa di indagare le trasformazioni sociali e urbane della città in cui siamo, che è Milano. E quindi è un comitato molto eterogeneo, ha un insieme di gruppi che hanno come diciamo, e tra l'altro diffuso non solo su Milano, ma che poi attraversa tutti i territori delle Olimpiadi, che ha come obiettivo quello di provare a raccontare le contraddizioni che a nostro modo di vedere l'evento olimpico Milano Cortina in generale, ma in generale gli grandi eventi come le Olimpiadi hanno.
Quali sono le problematicità secondo voi di queste Olimpiadi e mi sembra di capire di questi grandi eventi in generale?
Sì, c'è un tema portante che oltre a quello della sostenibilità è l'eredità, la legacy, no? Quella che poi si dice che è uno dei motivi per cui poi vengono organizzate le Olimpiadi su un territorio, a fronte di grandi sacrifici anche insomma, per i cittadini, per le persone che ci abitano, è anche in che modo poi questa Olimpiade, cioè questo territorio può trarre beneficio dalle Olimpiadi. E vabbè, per chi non ha la memoria breve potrebbe sembrare un po' naif, però le Olimpiadi non hanno una storia semplicissima con i territori che hanno attraversato, no? A partire dalle 2004 Atene, in cui le Olimpiadi sono state abbastanza determinanti per il collasso dell'economia greca. Torino 2006, Torino sta finendo di pagare adesso i debiti delle Olimpiadi, ha lasciato delle opere che sono delle cattedrali nel deserto, la pista da bob di Cesana Torinese e lo sky jump di Pragelato, per non parlare poi anche delle Olimpiadi di Parigi, le ultime recenti, dove c'è stata una grandissima repressione sociale, soprattutto nelle zone più periferiche della città. E quindi ci sono diversi temi, sia economici che sociali che ambientali, che fanno vedere sotto una luce un po' più contraddittoria, un po' più critica l'evento olimpico, perché una cosa sono le medaglie e massimo rispetto per le persone che impegnano la propria attività sportiva per queste cose, ma dietro c'è tutto un sistema che ha delle grosse criticità.
Milano Cortina, quali sono le problematiche principali che avete individuato?
Allora, le problematiche sono diverse perché sono diversi i territori e sono diverse le specifiche dei territori. È un'Olimpiade che attraversa sia ambienti fortemente antropizzati, cioè le città, che ambienti montani che hanno un delicato equilibrio ecosistemico. E quindi portare sfruttando questo grande evento. Ovviamente un grande evento porta tantissimi finanziamenti, porta nuove opere, porta costruzioni, porta traffico su strada, porta finanziarizzazione. Quindi nell'ambito urbano, nell'ambito quello di Milano soprattutto, di cui appunto in cui noi viviamo, e quindi abbiamo anche, diciamo, riusciamo anche a fare uno studio un po' più approfondito, riguarda prettamente, è un modello innanzitutto, è un modello che Milano porta avanti, che è stato conclamato con Expo, no? Quello di portare dei grandi eventi che attirano investimenti per cambiare dei pezzi di città. In questo caso quindi Milano, dopo Expo e dopo tante altre grandi eventi che ha avuto in questi anni, ha usato le Olimpiadi per riammodernare, chiamiamo così, usiamo un termine neutro, un grosso pezzo di città che nello specifico fa parte del quadrante sud-est, no? Se noi teniamo lo Scalo Romana, che è dove c'è il Villaggio Olimpico, che è diciamo a ridosso del centro nella parte sud-est, e l'Arena Santa Giulia, che invece è proprio nel margine, proprio sud-est, in periferia, in mezzo c'è uno dei più grandi quartieri popolari di Milano, che si chiama Il Corvetto, che è un quartiere storicamente abitato da classi popolari, con tantissime caseggiati popolari, che in questi ultimi 5 anni, anche e soprattutto in funzione degli investimenti che il Villaggio Olimpico ha portato e l'Arena Santa Giulia, quindi quasi una manovra a tenaglia, ha alzato di circa il 40% in 5 anni il prezzo delle case.
È la famosa gentrificazione.
È la famosa gentrificazione, che significa che, non essendoci poi dei contrappesi pubblici, no? Di investimenti pubblici nella gestione dei caseggiati popolari, significa che tu butti fuori le persone per insediare nuove persone.
Abbiamo parlato di investimenti a Milano, ma gli investimenti sono stati fatti anche nelle valli, e in questo senso non è un fattore positivo. Penso ad esempio a Livigno, si è fatto grandi investimenti in questo momento, se ne faranno altri. Basti pensare ad esempio ai posteggi sotterranei per cambiare magari volto a un luogo. Non possiamo cogliere questi investimenti in modo positivo per rilanciare un'economia. Chiaramente sono regioni montane che hanno sicuramente un introito, un indotto dal turismo, però hanno anche magari bisogno di essere sostenute.
Certo, ma secondo me è proprio questo il punto. Non è tanto che non servono gli investimenti, ma che cosa ci facciamo con questi investimenti. Cioè, noi siamo in un momento di grandissimi cambiamenti climatici, la quota neve si alza anno dopo anno, oggi per venire qui ci sarà stati 20 gradi, cioè adesso sì, poi magari nevica a Livigno, però le serie storiche mostrano come la neve è sempre meno presente sulle nostre montagne. Noi neviamo in Italia, ricerca di Lega Ambiente, il 90% degli impianti in Italia sono innevati artificialmente. Ora, è chiaro che questo tipo di economia basata sullo sci di questo tipo non è sostenibile. Allora, a che cosa potrebbe servire i soldi delle Olimpiadi? Cosa potrebbero servire? Un grande evento che ti dà, anche in un contesto come quello italiano, con sconta una cronica mancanza di soldi, invece la possibilità un po' più di orizzonte, no? Ti potrebbe servire a capire in che modo noi possiamo rendere sostenibile l'economia, la vita delle persone nei paesi di montagna nei prossimi 50 anni.
Di che cifra parliamo, giusto per inquadrare?
Non solo un'economia. Non ne ho idea.
No, nel senso l'investimento del governo italiano.
Allora, anche lì è molto difficile, però ci aggiriamo a quanto le stime dicono sui 5-6 miliardi di investimento. Un'altra cosa interessante è appunto capire questi 5-6 miliardi quasi totalmente pubblici come vengono spesi, e nel film questo viene raccontato lavagna alla mano da Duccio Facchini, formidabile giornalista dell'Altra Economia. Noi abbiamo grosso modo un 60-70% delle opere completate e un 30% delle opere che saranno completate dopo le Olimpiadi, no? Il problema è che questo 30% di opere che devono essere completate assorbono il 70% dell'intero budget.
Però rimangono.
Però rimangono, ok. E che cosa sono? Principalmente strade. Ok, quindi cosa vogliamo fare noi nelle nostre montagne? Mettere a posto le strade per andare in macchina a sciare più velocemente a Cortina? È questo il nostro la nostra idea di sviluppo di una montagna, quando a Cortina mancano gli ospedali, quando la piscina è chiusa da anni, cioè noi, quando invece in altri contesti montagni c'è uno spopolamento perché mancano i servizi, l'ospedale di Sondolo lo stanno chiudendo in Valtellina, no? Allora noi per che cosa vogliamo usare i soldi delle Olimpiadi? Per rendere le nostre montagne più attrattive, per fare in modo che la gente dalla città riesca a più facilmente raggiungere la montagna, o vogliamo fare qualcosa che invece possa servire non solo a rendere le montagne attrattive, ma anche a rendere più sana, più salubre la vita di chi ci vive?
Riflessioni che porremo anche all'ospite che avremo tra poco al telefono. Lorenzo Faggi, di fatto con il vostro lavoro denunciate anche una sorta di ipocrisia del CIO, quello ufficiale, il Comitato Olimpico Internazionale, perché ad ogni piè sospinto, ad ogni Olimpiade si dice la più sostenibile di sempre, la più verde di sempre. Uno sforzo c'è, in verità, uno sforzo davvero c'è, però forse è anche un po' una denuncia, smettiamola con l'ipocrisia.
Beh, il greenwashing non l'ha inventato né Off Topic né il CIO, è una pratica abbastanza consueta in cui con la motivazione della sostenibilità in realtà poi quello che si fa è business, totale business.
Allora, abbiamo capito che oggi il tema è diverso, cioè si parla sempre di Olimpiadi, ma si parla in un altro modo,
anche un
però,
po' critico, certo.
Ed è giusto anche che sia così. E cerchiamo di guardare il mondo olimpico da tutte le parti. Però le gare continuano ed è appena iniziato la gara a staffetta mista dello sci alpinismo. Ricordiamo che
abbiamo una medaglia d'oro.
Prima medaglia d'oro dello sci alpinismo è andata alla Svizzera, e attualmente appunto c'è la gara a staffetta dove
sì, è la prima tratta, è proprio Marianne Fanton, la nostra medaglia d'oro che ha fatto questa prima tratta, si trova al terzo posto adesso. Noi rimettiamo un po' di musica, contattiamo il prossimo ospite e continueremo a parlare di Olimpiadi.
Lights underneath the berry post. Dogs and
Le 13.40, siete su Rete 1, questo è Così per Sport. Oggi non solo di risultati e grandi storie vogliamo parlare, ma anche di cosa c'è dietro una grande, grande organizzazione come le Olimpiadi Invernali. Il nostro ospite qui in studio è Lorenzo Faggi, ma abbiamo anche un altro ospite che ci ha raggiunto al telefono. Benvenuto Simone Righenzi.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno Simone, tu sei responsabile operativo di Switzerland 2038, quindi il progetto svizzero per ospitare le Olimpiadi Invernali nel 2038. In concreto ti occupi di pianificare, disegnare il piano dei giochi olimpici in Svizzera. Beh, partiamo dal viaggio che avete appena fatto a Milano Cortina. Che viaggio è stato, che cosa avete visto e che cosa magari avete imparato?
Ti ringrazio. Ma siamo stati a Milano Cortina in diverse persone durante più o meno una settimana, 10 giorni. Si tratta di un programma esistente e ricorrente durante il quale il Comitato Olimpico Internazionale invita i prossimi organizzatori o possibili organizzatori nel nostro caso a venire a visitare e vedere un po' dietro le quinte dei giochi olimpici. Da una parte si tratta di capire meglio, di imparare come organizzare i giochi, ma dall'altra parte per noi, nell'edizione di Milano Cortina in modo particolare, si tratta di capire dove esiste il potenziale di sviluppo di un modello, di un prodotto che continua a evolvere e lo ha fatto in modo molto radicale questa volta a Milano Cortina con una prima edizione organizzata in modo regionale o regionalizzata se vogliamo. Ecco, questa è una prima volta, una prima assoluta quando per questo prodotto che sono i giochi olimpici invernali che si adatta a un territorio, quello delle Alpi, che non permette di centralizzare l'organizzazione intera. Siamo andati per osservare questa prima e per capire come migliorarla, come ottimizzarla. Ci sarà un altro evento nel 2030 nelle Alpi francesi che sarà simile. Il nostro crediamo di avere a quel punto abbastanza esperienze per poter ottimizzare e organizzare ancora meglio.
Simone Righenzi, buongiorno. Stiamo parlando qui in studio anche delle criticità di un'Olimpiade. Immagino che la strada non sarà facilissima per la Svizzera. Ricordiamo che la Svizzera ha bocciato, se non ricordo male, 10 volte la candidatura olimpica, il popolo svizzero, e ovviamente nei rispettivi cantoni. Che tipo di prospettive avete in questo senso?
Guarda, ti ringrazio per la domanda, è una domanda che mi viene spesso. Correggo, la Svizzera ha avuto ad oggi 51 progetti, non tutti passati davanti al popolo, ma 51 progetti di candidatura, 2 sono passati nel 28 e 48, dopodiché mai più. Credo che bisogna chiarire una cosa, non stiamo facendo una candidatura classica. Le candidature del passato non sono state bocciate dal popolo della Svizzera, le candidature del passato erano un modello che si basava essenzialmente su un cantone o una regione molto precisa. Crediamo che col modello che proponiamo oggi, decentralizzato, ripartito su tutto il paese, che permette non solo di ripartire le cariche, ma anche di ripartire l'opportunità, di distribuire l'opportunità dei giochi a tutto il paese, si tratti di un progetto completamente diverso, molto più facile da digerire, se vogliamo così, per il nostro paese, e un'opportunità anche molto maggiore che è conosciuta da tutta la popolazione.
Anche realmente più sostenibile?
Assolutamente, assolutamente più sostenibile, perché come abbiamo spiegato più volte, non intendiamo costruire alcuna infrastruttura. Ricordo che negli ultimi anni la Svizzera ha investito parecchio nelle infrastrutture sportive, nuove piste di pattinaggio, nuove piste di sci. Abbiamo organizzato e organizzeremo nei prossimi anni campionati mondiali ed europei, credo 11 delle 15 discipline olimpiche. Quindi essenzialmente abbiamo il tutto quanto è necessario. Ora, se mi permettete, faccio anche un chiarimento, perché c'è spesso un'amalgama tra investimenti e organizzazione dei giochi che porta a confusione e che aiuta a criticare il tutto. I giochi olimpici sono uno strumento essenzialmente, non sono fine a se stessi. Ogni paese organizzatore decide di utilizzare questo strumento per una propria strategia, per un proprio progetto. A volte sono progetti di sviluppo urbano, di sviluppo delle infrastrutture sportive, economiche. Nel nostro caso, il nostro è un progetto soprattutto, e in primo luogo, un progetto di società. Vogliamo organizzare i giochi per riunire la Svizzera, rafforzare la coesione nazionale, ispirare i giovani e le giovani generazioni, promuovere la pratica dello sport di massa e quindi della salute, e usare questi giochi come un catalizzatore di innovazioni tecnologiche, sociali che portino dei cambiamenti di comportamento e anche delle soluzioni nuove per una società più sostenibile. Questo è il nostro progetto e credo che questo sia un progetto nel quale vale la pena investire.
Un progetto che però chiaramente vale la pena investire, come dice lei, però è un progetto molto costoso, perché ad esempio in Italia c'è stato un investimento, si diceva, di 5 miliardi di euro. La domanda, la preoccupazione potrebbe essere quella che si dedica grande investimento per quello che riguarda un grande evento e poi magari si sfuggono di mano gli investimenti per lo sport di base, faccio un esempio.
Molto bene, guarda, proprio questo mi permette di chiarire questa amalgama particolare. L'organizzazione dei giochi ha un budget operativo che è più o meno fisso e che negli ultimi 15 anni non è mai stato deficitario. Poi i giochi vengono utilizzati da ogni paese, come ho spiegato prima, per degli altri progetti. L'Italia ha scelto di costruire un nuovo palazzetto multiuso a Milano, un nuovo posteggio sterrano per 1500 auto a Rivigno, una nuova pista di bob, un nuovo posteggio autosilo a Milano Centro. Questi sono gli investimenti che hanno costato 5 miliardi. Questi sono investimenti che sono da separare dai giochi, perché sono una scelta politica locale dell'Italia, che a noi non tocca giudicare questa scelta loro, ma non vanno amalgamati con i giochi. I giochi sono stati utilizzati per promuovere questi progetti. Necessari per i giochi oppure no? È un'altra discussione. Nel nostro caso non ci saranno investimenti in costruzione, quindi ci limiteremo al budget dell'organizzazione dei giochi. Questa è la prima cosa. Il secondo aspetto è che i nostri giochi sono stati promossi o iniziati, il nostro progetto è stato iniziato dalle federazioni svizzere di sport, quindi le 5 federazioni degli sport invernali svizzere olimpici, più Swiss Olympic e Swiss Paralympic, con l'obiettivo di mettere lo sport al centro, di utilizzare lo sport per offrire un'opportunità di un progetto con un'ambizione più grande alla popolazione svizzera. Non esiste sport di elite senza sport di massa, non esiste sport di massa senza sport di elite. Le federazioni che si occupano di questo progetto sono le federazioni responsabili dello sport di massa. È naturalmente un obiettivo quello di promuovere la pratica dello sport dalla più piccola infanzia. D'altra parte ricordo che il vantaggio di avere dei giochi tra 12 anni è anche quello del fatto che gli atleti svizzeri che poi dovranno portare le medaglie nel 2038 oggi hanno tra i 9, 10, 11, 12 anni. È in questi ragazzi che investiremo, sono nelle strutture delle giovani leve che nei prossimi anni si potrà investire.
Simone Righenzi, Svizzera 38 punta di nuovo al concetto di giochi diffusi. Il rischio è, forse lo avete notato nel vostro viaggio tra Milano e Cortina e le altre località, che in alcune località si perda però, si senta meno lo spirito olimpico, la comunità degli atleti che stanno tutti assieme.
È vero, hai ragione, questo è uno degli aspetti che abbiamo osservato decisamente, anche se abbiamo territori abbastanza diversi. Io ho letto negli ultimi giorni una frase, a quanto pare detta da Marco Odermatt sulla stampa, nella quale dice: a Bormio non esiste spirito olimpico. Poi se si va a cercare l'intervista intera video, Marco spiega: non esiste spirito olimpico, ma non si può avere... Come si dice in italiano? La botte piena della donna ubriaca. Se vogliamo fare giochi più sostenibili e utilizzare le infrastrutture che abbiamo, dobbiamo anche accettare un compromesso. Non possiamo, faccio un'altra citazione, Einstein una volta ha detto che la pazzia, la follia è continuare a fare la stessa cosa e aspettarsi che lo stesso, un risultato diverso. Nel nostro caso qua vogliamo organizzare i giochi in modo diverso, più sostenibile. Non si può aspettarsi lo stesso prodotto. Ho persino sentito atleti dire: erano meglio i giochi di Pechino e di Pyeongchang. Ora bisogna capire cosa si vuole. Crediamo che i giochi debbano essere organizzati in modo decentralizzato e per quanto riguarda l'esperienza degli atleti, crediamo che avremo l'opportunità tra Milano Cortina e le Alpi francesi di imparare, di capire come utilizzare anche tra l'altro nuove tecnologie per creare questa atmosfera, questo spirito di comunione tra atleti, ma soprattutto tra nazioni, in uno spirito, quello dei giochi olimpici, di pace e di bienveillance, come si dice in francese.
Benevolenza. Grazie mille Simone Righenzi per queste spiegazioni e staremo a vedere dunque i passi che farà questo progetto per i giochi olimpici Switzerland 2038. Grazie Simone Righenzi, buona giornata.
Grazie mille. I had a bad habit. Thank you.
couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real, she was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love.
Così per sport, 13.53, torniamo a parlare di Milano Cortina. Abbiamo parlato anche di Svizzera, quindi abbiamo parlato del progetto olimpico, di quello che potrebbe
essere... Il cammino
essere...
ancora lungo, è vero che il cammino...
Ricordami, 2000?
2038.
38,
però
diciamo 12
che,
anni.
Forse una cosa che abbiamo dimenticato di dire, in questo momento la Svizzera sta discutendo in maniera privilegiata con il CIO, e poi si apriranno eventuali altre candidature di altri paesi, ma insomma la strada è ancora lunga.
Lorenzo Faggi, abbiamo detto, del Comitato Insostenibili Olimpiadi. Beh, ti piace questo progetto di Svizzera 2038?
Ma io non lo conosco, non mi sbilancio, ho ascoltato con rispetto la persona che ha parlato, è qualcosa che ho già sentito.
Nel senso che anche Milano Cortina partiva, sì, da questi presupposti.
Ma in generale, quando si comitati che poi provano a organizzare queste cose, partono sempre cercando di portare dei valori, no? E poi però bisogna vedere come vengono sviluppati questi valori.
Nel documentario di cui parlavamo prima, Il Grande Gioco, si parla anche tanto di sport popolare. Magari, ecco, magari parliamo di questo e cerchiamo di capire di cosa parla in generale questo documentario.
Sì, perché poi si viene un po', chi prova anche a fare una critica sul modello olimpico viene un po' tacciato, oltre a essere nemico dell'Italia, ma anche di avere il NIMBY, no? Il partito del no, quello che dice no a tutto. E una cosa bella, una caratteristica bella di questo percorso politico del CIO, che è durato ormai da 3 anni, andrà avanti anche dopo le Olimpiadi, è che prova a offrire delle alternative, cioè non fa solo un'analisi decostruttiva del modello olimpico, ma prova anche a mettere in pratica delle forme partecipative dal basso con cui fare politica legata allo sport. Il film sicuramente è una di queste. Una delle cose più grosse che abbiamo fatto è l'occupazione di un palazzetto dello sport abbandonato, che doveva essere una delle location inizialmente previste per rimettere a posto un impianto preesistente, che poi è stata scartata per costruire ex novo un altro palazzetto che non è un palazzetto sportivo. E abbiamo organizzato in quella 3 giorni una quantità di iniziative sportive con le palestre popolari, quindi con sport che è uno sport non competitivo, inclusivo, accessibile a tutte e tutti,
e sono stati 3 giorni di festa e di grandissima partecipazione che hanno lasciato un
Perché il premier italiano Giorgia Meloni ha detto, a seguito della manifestazione dell'8 febbraio dove c'erano 10.000 persone a Milano, vi ha definito, voi siete nemici dell'Italia, ha detto chi è contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia, però non vi sentite nemici dello sport?
No, assolutamente, siamo cittadine e cittadini che hanno delle idee diverse che in una democrazia le provano a mettere in pratica.
Poi c'è il problema dell'indotto economico, vivendo le Olimpiadi ci si rende conto che questo, l'indotto economico diretto non è forse nelle aziende vicine, nelle piccole aziende, ma forse nelle grandi multinazionali, e forse anche questo è uno degli aspetti che più può dare fastidio,
sì,
immagino.
Sì, si parla, siamo sul concreto con 2 esempi su Milano, la città in cui vivo. Le Olimpiadi lasceranno la città di Milano uno studentato, cioè quello che adesso il villaggio olimpico diventerà uno studentato privato, finanziato con una bella fetta di soldi pubblici, le cui rette saranno 800 per una doppia e 1.000 o più di 1.000 euro per una stanza singola. Quindi questa è un'eredità. L'altra eredità è l'Arena Santa Giulia, che dove hanno fatto le gare di hockey su deroga, perché anche il CONI ha detto che non si potevano fare per una questione di visibilità, perché quello sarà un palazzetto multifunzionale che però verrà soprattutto usato per concerti.
Ti interrompo perché torniamo direttamente al quello che riguarda i risultati. E Marianne Fatton, dopo aver vinto la medaglia d'oro nello sprint del sci alpinismo, riesce a vincere con Jon Kistler anche una medaglia d'argento. Proprio in questo momento è arrivata a 11 secondi e 9 la coppia svizzera di ritardo dalla Francia. Francia medaglia d'oro, Svizzera medaglia d'argento, Spagna medaglia di bronzo.
Siamo a 20? Io sto perdendo
il conto.
Siamo a 20.
20/21. È incredibile. E anche perché appunto sono arrivate anche da uno sport dove forse non ci si attendeva, non l'avevamo preventivato, lo sci alpinismo. Arrivati 2 medaglie.
Io ho un'ultima domanda per Lorenzo Faggi prima di chiudere. Si può essere da un lato critici, un po' te l'ha già posta Marcello prima questa domanda, ma si può essere da un lato critici e dall'altra però amare lo stesso queste evoluzioni, questi sport che stiamo vedendo e
queste
e le
emozioni?
Olimpiadi?
Assolutamente, non credo che non ci sia nessuna contraddizione. Anch'io sono uno sportivo e faccio il tifo, ma appunto una cosa è la competizione sportiva, un altro poi è tutto quello che c'è dietro. Quindi lasciatemi giusto per chiudere, per chi vuole potremmo andare avanti in questa discussione. Oggi alle 17 ci sarà la proiezione del documentario, che è un documentario collettivo nato all'interno del Comitato Insostenibile Olimpiadi al Centro Culturale La Filanda di Mendrisio.
Grazie Lorenzo Faggi, è stato con noi. Appunto l'appuntamento alla Filanda Mendrisio oggi alle 17. Agata, siamo in chiusura, in attesa di dare la linea al notiziario alle 14. Facciamo al volo 2 parole sul programma di oggi. 14:15 c'è il biathlon finale, 12,5 km finale delle donne, c'è Amy Baserghe e Lea Mayer. Pattinaggio di velocità 16:40, potrebbe esserci un risultato interessante di Livio Wenger. E poi vabbè, c'è il curling che segna l'oro maschile, Gran Bretagna-Canada alla finale. E poi cosa c'è ancora? Il Boba 2 femminile alle 21:05, ultima prova dove si può andare a medaglia, eventualmente Svizzera la prova a prendere. Ci sono due formazioni, 2 equipaggi che potrebbero provarci, almeno un po' difficile, ma possono ancora provarci.
Io velocemente dico il medagliere: Norvegia sempre prima con 18 ori, Svizzera sempre al sesto, tra il sesto e il settimo posto con 6 ori, perché forse con l'ultima medaglia questa dovremmo, no, non abbiamo raggiunto la Francia,
no.
Quindi restiamo al settimo posto.
E però abbiamo raggiunto le 14, notiziario.